Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui, come sempre, venerdì avremo la poco invidiabile classifica. Oggi parleremo, diciamo, del fallimento annunciato, elefante che partorisce un topolino, chiamatelo come volete. Nessuno aveva grandissime attese e aspettative sulla COP29, quindi l'incontro dei paesi per decidere le strategie comuni sul clima. Nessuno aveva grandi attese, viste anche le grandi assenze di peso. Sì, c'è una dichiarazione comune, ne parleremo con la nostra inviata Laura Bettini, che ha seguito da Baku tutti i lavori, lavori di 190 paesi dall'11 novembre fino ad oggi, con oggi termina, della COP29. Perché si chiama 29? Perché è il 29esimo atto della conferenza dell'ONU sul clima. La prossima, se ben capito, si chiamerà COP30. A 9 anni questo dall'accordo di Parigi, famoso COP20. 1.300 miliardi di aiuti all'anno da qui al 2035, questa è la cifra che è uscita. Perché l'obiettivo di 250 miliardi di dollari di aiuti all'anno da qua al 2035 è una decisione vincolante. Il documento chiede poi a stati e istituzioni economiche, è un invito, non è un impegno formale, a impegnarsi per arrivare a 1.300 miliardi di dollari l'anno da qua al 2035 per ridurre le emissioni. La prossima conferenza sarà in Brasile, quella precedente sarà a Dubai, è stata vista come una fase transitoria in ogni caso. Ricordo che nel 2009 i paesi più ricchi si erano impegnati a mobilitare 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020 per l'azione climatica. L'obiettivo per l'azione di contrasto al cambiamento climatico, chiaramente. L'obiettivo è stato raggiunto con 2 anni di ritardo. Però adesso si è arrivati a una stima di 250 miliardi di dollari l'anno dare ai paesi in via di sviluppo per l'azione climatica, quindi per aiutare chi ha meno risorse. Ne parleremo al di là della poco invidiabile classifica. Per quello che riguarda la borsa, allora, le borse europee erano partite un po' deboli perché c'era stato un dato sull'andamento del PMI, quindi l'indicatore dei responsabili di acquisto che usiamo sempre, che se è sotto i 50 punti vuol dire recessione, sopra i 50 punti vuol dire espansione economica. Allora, l'indice europeo dei direttori degli acquisti nel settore manifatturiero, quindi nell'industria, è sceso a 45,2 punti contro i 46 previsti. Un po' meglio il comparto servizi, ma anche lì è sceso sotto i 50 punti a 49,2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'industria, la manifattura è in rallentamento, non dico recessione grave, ma rallentamento sicuro. E che anche il settore servizi, che include ovviamente il commercio, il turismo, che fino a qualche mese fa era l'unico dei due indicatori a stare sopra i 50 punti, è andato sotto il livello, diciamo, lo spartiacque tra crescita o stagnazione ed eventualmente recessione. Questo chiaramente all'inizio non è stato preso bene, poi però è subentrato e l'euro ha perso nei confronti del dollaro, siamo a 1,04, a livello più basso dal 2022. Ma perché? Perché a un certo momento il ragionamento è stato fatto nei seguenti termini. se l'economia europea, come da indice PMI, sta andando peggio del previsto, sia nella manifattura ma anche nei servizi, è molto probabile, o meglio, sono aumentate le scommesse che a dicembre la Banca Centrale Europea possa tagliare addirittura di 50 punti base, non di 25 punti base, i tassi di interesse. E questo ha a quel punto, quindi, paradossalmente, una notizia non buona per l'economia, è diventata una buona notizia per chi deve investire, perché se ti attendi a quel punto un taglio di 50 punti base vai a reagire. È una notizia non buona per l'euro, perché chiaramente se ti attendi che il costo del denaro in Europa cali, vuol dire che il valore, tra virgolette, chiamiamolo così, della valuta euro si indebolirà sul dollaro, cioè i tassi di interesse americani, quanto rende il dollaro, resteranno più alti dei tassi di interesse europei. Ed ecco il perché, niente di grave, ma 1,04, quindi vuol dire che l'euro è ancora leggermente sopra il dollaro, ma diciamo da 1,10, quindi da 1,1 siamo scesi a 1,04, e c'è chi stima che si arriverà a un rapporto di parità, cioè un euro uguale un dollaro. La reazione delle borse, dicevo, dopo aver fatto questo ragionamento: Milano guadagna 0,5 punto percentuale, Parigi pure, Francoforte più 0,80%, fuori dall'area euro Londra guadagna l'1,43%. Tra l'altro in serata arriverà anche Moody's, che darà un giudizio sul debito italiano dopo quelli di Standard & Poor's, Fitch e DBRS. Attualmente Moody's è l'agenzia internazionale che mantiene il voto più basso ai titoli italiani, cioè noi siamo a un passo da scendere sotto il cosiddetto investment grade, cioè quello che tu puoi consigliare per chi ha profili di gestione molto a bassissimo rischio, fondi pensione e quant'altro. Le attese sono che non dovrebbe muovere comunque il voto, che è appunto Baa3 e Outlook stabile. Vabbè, per quello che riguarda poi lo specifico di Milano, segnalo che ci sono, proprio alla luce dell'idea che possono tagliare i tassi di interesse a dicembre la BCE, e questo penalizza un po' le banche, che si sono sempre avvantaggiate degli alti tassi di interesse, anche perché se tu pratichi bassi tassi sul conto corrente e alti tassi sui mutui, il gioco è facile, lo abbiamo visto con gli utili bancari. Unicredit meno 2,11, BPER meno 1,5, Banco BPM meno 1,40, Intesa meno 1,1, Monte dei Paschi meno 1,1, Popolare di Sondrio meno 1%, fronte opposto Cucinelli più 3,30, Diasorin più 3, Stellantis più 2,70, come Terna il 2,60 lo guadagna Recordati, 2,20 Enel, il 2% Ferrari e anche Inuit, e Snam e Interpump più 1,90%. Tiene, come avete sentito, un po' il lusso, ma sicuramente non cala anche il petrolio, i titoli legati al petrolio, a Saipem più 1,1, Eni più 0,58 percento. Ben intonate le farmaceutiche, avete visto Diasorin, avete sentito Diasorin, Recordati, e poi fuori dai titoli legati al settore, diciamo, farmaceutico, bene anche Terna, più 2,76, il lusso, dicevo, Brunello Cucinelli più 3,35%, ma anche Ferrari più 2%. Non ho visto particolari notizie, mi sembra molta rotazione settoriale. Detto questo, chi perde, chi guadagna, l'abbiamo detto, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Resto per un attimo ancora sui mercati. Sì, qualcuno mi dice almeno questo, l'indebolimento dell'euro compenserà un po' i dazi previsti da Trump. Sì, attenzione, potrebbe avere un elemento inflattivo, cioè da un lato riesci a ridurre l'effetto dei dazi perché l'euro vale meno sul dollaro e quindi in parte riequilibri, dall'altro però poi dipende come andranno i consumi di energia, ma insomma dall'altro paghi di più petrolio e gas, cioè tutto ciò che viene stimato in materie prime, spesso che sono quotate in dollari. Vorrei restare, dicevo, ancora un attimo sui mercati, perché Bitcoin allora, ormai è sulla soglia dei 100.000 dollari, sappiamo. Tra l'altro, a dare nuova spinta alla valuta digitale hanno contribuito all'annuncio delle dimissioni del presidente della SEC, che è la Consob americana, Gary Gensler, che era uno diciamo duro con le criptovalute, quindi ci si attende che l'amministrazione Trump sia meno dura con le criptovalute di quanto non ha fatto Biden. Faccio notare però la dichiarazione del commissario Consob Federico Cornelli. I bitcoin, questo lo dico perché ho sempre detto modestamente che se uno vuole speculare ci sono i bitcoin, che hanno fatto guadagnare tantissimo alcune persone, hanno fatto perdere altre, cioè quello però è speculazione. Non chiamiamo le valute, perché la valuta, finché resterò in questo programma, per me la valuta è qualcosa che rappresenta l'economia sottostante. Poi ci può essere un po' di movimento speculativo o no, ma tutto sommato la valuta, la sterlina rappresenta l'economia britannica, l'euro rappresenta l'andamento dell'economia, e abbiamo appena commentato, europea, il dollaro americano e via così. Sotto il bitcoin non c'è nulla, non c'è un paese, non c'è un'economia. Io l'ho sempre detto, mi fa piacere notare che il commissario Consob Federico Cornelli ha detto: i bitcoin e le altre criptovalute sono strumenti altamente speculativi, sotto non c'è nulla, non c'è un debitore, non c'è qualcuno che le emette. E ha aggiunto: se mai un giorno dovesse scoppiare una bolla, nessuno venga a chiedere risarcimenti alle autorità o ai governi. È un evento appunto che si teneva oggi alla Consob. Tra l'altro faceva notare, in questo evento è emerso che a informarsi sui social sulle scelte finanziarie sono in particolare i giovani, le donne e le persone a più basso grado di alfabetizzazione finanziaria con minori disponibilità, con il rischio di avere anche la peggiore, oltre che avere le minori disponibilità, avere la peggiore informazione. Ma non sto facendo, non ho nessun problema a fare pubblicità al gruppo Sole 24 Ore, ma dico che informarsi, figuratevi sulla medicina, ma informarsi su scelte di investimento solo sui social è a mio avviso un rischio. Non capisco alcuni messaggi. Con la sua mentalità saremo ancora nel paleolitico, si aggiorni. Ma io guardi, non so se non nel paleolitico, non penso ci fosse la valuta di scambio. Non dico di agganciare il dollaro all'oro, ecco, diciamo, ho superato anch'io Bretton Woods, ma ho detto solo: se le piace investire in bitcoin ci guadagnerà pure, è uno strumento speculativo, negli strumenti speculativi si guadagna e si perde. Sottoscrivo al 100% le parole del commissario Consob. Se però un giorno dovesse scottarsi, non venga a dire: ah, perché li avete autorizzati, perché li avete fatti circolare. Poi sull'informazione finanziaria noi stiamo facendo, come Sole 24 Ore, come Radio 24, fior fior di digital roundtables, iniziative e quant'altro, perché riteniamo che sia un tema delicatissimo. Non perché non sbaglino i professionisti, sbagliano anche i medici quando sono professionisti, sbagliano anche gli esperti quando sono professionisti, però diciamo che l'obiettivo è limitare al massimo la percentuale d'errore. Dopodiché uno non ti sta dicendo: vai solo su quello che ti dice una fonte, parli con un medico, se non sei convinto parli con un altro medico. Diciamo che un conto è parlare con tre medici diversi, un conto è parlare con tre chiromanti, va bene? Dunque, grande, per non spieghi che i dazi americani vengono applicati dal congresso e li abbiamo sempre pagati. No, i dazi americani vengono applicati dal congresso. Ho detto, io non ho mai detto che li applica Trump da solo. Ho detto che vengono applicati dal congresso e ci sono già stati. Come no? Abbiamo fatto una puntata con i produttori di vino, con la Pallini, di Federvini e col consorzio Grana Padano. Ci hanno raccontato quando nel 2019 partirono i dazi di Trump, che impatto vi fu sulle vendite, sostanzialmente vado a memoria un meno 30% nei distillati anche italiani e un meno 30-40% nel grana padano e nel parmigiano reggiano. Non abbiamo mai detto che non ci siano stati. Scrive un ascoltatore giovane: i miei coetanei comprano i corsi guru a 4.000 euro su Instagram, guai a dire che è una sola. Guardi, cioè, uno può comprarsi i corsi che vuole, voglio dire, adesso la libertà è anche che, se l'abbiamo visto durante il Covid, c'era quello che andava a informarsi su pozioni magiche. Ripeto, la scienza sbaglia, ma almeno sbaglia in maniera scientifica, con protocolli scientifici. In finanza, ma chi ha la sfera di cristallo? Però io non so, sono sempre per avere almeno una certificazione di quello che hai fatto nella vita. Dopodiché, che la finanza sbagli, sono il primo qua, l'abbiamo raccontato mille volte, che le previsioni possono essere sballate, che la stessa banca centrale possa sbagliare, ma guardate che qua l'alternativa non è tra errore umano e infallibilità assoluta, che ce l'ha per chi crede solo Dio. Il problema è ridurre la fallibilità umana. Allora, di solito io mi fido di più di qualcuno che ha studiato, ha analizzato, magari siedo due o tre opinioni, che di qualcuno che su Instagram o dove volete voi mi propone la sua ricetta da guru. Ho visto anch'io gente che dice il metodo X per aver successo nella vita. Sì, ricordo, lo dico con massimo rispetto a quelli che scrivono il libro Come diventare ricchi, ma se sai come diventare ricco, che cavolo scrivi il libro a fare? Diventa ricco e basta, no? Vuoi diffondere a tutti il tuo verbo? O magari il metodo per diventare ricchi è proprio scrivere il libro Come diventare ricchi. Vero? La nuova generazione che mi guarda. Allora, petrolio a $70 il barile, in leggero rialzo. Brent $75 il barile, anch'esso in leggero rialzo. Nuovi rialzi alla pompa oggi. Benzina in modalità self-service è 1,760 euro al litro, gasolio 1,653 euro. Il gas oggi ritraccia un po' a 47 euro, un anno fa da Amsterdam era 51. L'elettricità non ritraccia per nulla, identica un anno fa, 136 euro al megawatt ora il PUN. Messaggi, però andiamo avanti. Di COP29 parleremo dopo. Il Giappone ha visto l'inflazione rallentare al 2-3% e ha approvato un piano di sostegno economico dal valore di 240 miliardi di dollari, cioè 39 mila miliardi di yen. E vale lo stesso discorso che facciamo anche per la Cina, non è che abbia una differenza. Ci sono paesi che aiutano con massicci piani di investimento e la loro economia, vale per gli Stati Uniti col piano di Biden, Inflation Reduction Act, più di 1.000 miliardi, oltre a quelli già messi dopo il per uscire dal Covid. La Cina lo fa da sempre in una finta economia di mercato, e l'Europa l'ha fatto, va detto, con Next Generation EU per far uscire l'economia dal PNRR a casa nostra. Io inizierei a guardare anche quello che fanno gli altri paesi concorrenti, perché noi concorriamo Stati Uniti, Cina e Giappone, così. Visto che prima parlavo dell'indice dei responsabili d'acquisto, PMI, e invece è salito tanto a novembre negli Stati Uniti, le stime erano 55 punti, quello dei servizi è salito a 57 punti, calato invece sotto le stime a 48, la fiducia ai consumatori è salita. Poi c'è anche l'indice in Gran Bretagna, che invece è sceso, il manifatturiero, ai minimi da 9 mesi, anche se un po' più alto di quello dell'area euro, a 48,6 punti. In Francia addirittura è calato a 43 punti, ai minimi da 10 mesi. In Germania è rimasto in linea. Però insomma non è un gran periodo per la parte manifatturiera. Poi non so se interesserà i britannici alle prese con una manovra monstra, perché se non ricordo male la manovra del governo britannico è di 80 miliardi di sterline. Adesso vado a darvi il dato corretto, ma non so quanto farà piacere sapere che l'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, svoltasi il 6 maggio 2023, è costata ai contribuenti 90 milioni di euro. Sono stati pubblicati i dati ufficiali. Dopodiché 50 milioni di sterline, quindi più o meno 60 milioni di euro spesi dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport, e via così. Beh, mi viene, visto che sto per fare la classifica, mi viene da dire meno male che non ce l'abbiamo noi il re, perché rischieremmo di dover mettere in classifica le spese per la corona, conoscendo sto paese. E da noi obiettivamente quando c'è un nuovo Presidente della Repubblica costa un po' de manco, un po' di meno, diciamo, la salita al Quirinale. Dopodiché io non sono starei a spaccare il capello in due. Tutti gli appassionati di Downton Abbey hanno avuto un grosso ritorno su questo. Fa parte delle tradizioni della corona. Andiamo su meteo, pubblicità, poi ancora due o tre notizie a volo. Partiamo con la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, ancora qualche notizia in breve, poi passiamo alla poco invidiabile classifica, se proprio devo. Il vertice delle Confindustrie, ne abbiamo parlato ieri con Nicoletta Picchio, la presenza dei ministri dell'economia di Francia, Germania e Italia. Per l'Italia ieri il ministro Tajani, il ministro degli esteri, oggi il ministro Urso, i presidenti delle tre Confindustrie, quindi Confindustria italiana, la BDI tedesca e MEDEF francese. Concordi tra i presidenti, serve fare presto, il tempo è finito. Mi riaggancio anche alla notizia di prima del Giappone che mette 240 miliardi di euro per rilanciare l'economia e aiutare l'economia. 240 miliardi. E ha detto appunto Orsini, serve fare presto, il tempo è finito. Sulla stessa linea il ministro Urso che ha detto dobbiamo agire subito, gli altri vanno in fretta.
Dobbiamo agire subito, subito, subito. Gli altri attori agiscono comunque e in fretta. E l'elezione di Donald Trump deve essere una sveglia per l'Europa, per fare esattamente quello che fanno gli Stati Uniti da anni per raggiungere una migliore competitività a livello globale e rispondere alla sfida egemonica cinese. Il problema dell'Europa non sono gli Stati Uniti e non è Donald Trump e non è nemmeno la Cina, perché noi non possiamo decidere per gli elettori americani. Decidono gli elettori americani e non possiamo decidere per Pechino. Decide il Partito Comunista Cinese. Noi possiamo decidere per l'Europa. Il problema dell'Europa è l'Europa che non decide. E noi dobbiamo chiedere all'Europa di decidere subito.
Allora, è vero, sono d'accordissimo con quello che ha detto Urso. I pochi soldi però che l'Europa ci ha dato, pochi, non perché siano pochi, ma perché è stata l'unica iniziativa, la ricordavo prima, il Next Generation EU, il PNRR, almeno spendiamoli bene, perché non li ho ancora messi in classifica tanto, però c'è qualche, no, oggi arrivano, ma in versione di buona notizia. Su questo però è intervenuta la premier Giorgia Meloni all'assemblea dell'ANCI a Torino e ha detto: sulla fase 2 del PNRR non possiamo permetterci errori, ritardi, e abbiamo tutti i progetti rivisti, sono stati salvaguardati usando altre forme di finanziamenti e il 40% dei fondi pluriennali sono destinati al sud.
I comuni, insieme alle regioni, alle province e alle città metropolitane, avranno ovviamente un ruolo cruciale nella fase 2 del PNRR, che è quella della messa a terra degli investimenti, che è chiaramente una fase fondamentale, forse la più importante di tutte, e nella quale non possiamo permetterci né errori né ritardi. Anche per questo, come sapete, abbiamo voluto istituire in ogni prefettura una cabina di regia che mettesse attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti a livello territoriale per risolvere subito i problemi che dovessero crearsi nell'attuazione concreta degli investimenti, nel loro avanzamento, nella rendicontazione o nel collaudo finale delle opere, perché è chiaramente un passaggio decisivo al quale dobbiamo tutti prestare la massima attenzione. Questo governo ha stabilito l'obbligo di destinare alle regioni del Mezzogiorno almeno il 40% dei fondi pluriennali per gli investimenti, rafforzando in questa maniera l'azione svolta anche con il Fondo Perequativo Infrastrutturale. Tutti i progetti oggetto di revisione del PNRR sono stati salvaguardati utilizzando altre fonti di finanziamento o fondi nazionali. Questa stessa platea ha chiesto poi al governo un sistema più veloce e semplice per il trasferimento delle risorse, per evitare problemi ai bilanci comunali, per evitare difficoltà di cassa. Anche su questo punto siamo intervenuti. Oggi i trasferimenti di cassa liberi da oneri gravosi di rendicontazione possono addirittura arrivare fino al 90% dei singoli investimenti.
Appunto, Giorgia Meloni, qualcuno mi fa notare, sì, ma a suo tempo Fratelli d'Italia votò contro il PNRR. Ne ha risposto già l'ex ministro commissario Fitto dicendo: adesso l'avrei votato. Vabbè, mettiamola così. È importante imparare dagli errori, perché votare contro l'unica volta che l'Europa si mette a fare debito comune, dopo che è criticato, in parte anche giustamente, un'Europa tutta attenta solo al deficit, a deficit e patto di stabilità, è stato, diciamo, un paradosso. Beh, chiaramente poi quando si governa, rispetto a quando si è all'opposizione, non dico che si rinsavisca, si diventa più realisti. E a proposito di realismo, andiamo sulla poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Non è un caso, ma al quinto posto. Ogni tanto partiamo con le buone notizie, e partiamo con una buona notizia che si lega a quanto appena ricordato dalla Presidente del Consiglio.
Tre che più. La classifica della settimana.
Allora, mi scrive un ascoltatore: oggi stai dando il peggio di te. Beh, almeno sono arrivato, diciamo, a un livello superiore, no? Apprezzi almeno lo sforzo. Dunque, andiamo al quinto posto. In realtà, un quinto posto è una buona notizia, ogni tanto la mettiamo. E proprio sul PNRR, io ricordo che noi mensilmente facciamo un punto sul PNRR, lo faremo anche a dicembre, sullo stato d'avanzamento dei lavori e dove si incagliano i lavori. Ma perché lo dico? perché a suo tempo il piano per ridurre le disuguaglianze, perché questo è l'obiettivo del Next Generation EU, ridurre anche i divari tra nord e sud del paese sulle mense scolastiche. Mense scolastiche significa non solo far mangiare i tuoi figli, ma permettere anche spesso alle madri, visto che il carico è nella stragrande maggioranza dei casi su di loro, di avere un lavoro a tempo pieno e non dover diciamo lanciarsi da una liana all'altra tra lavoro, prendere i figli, far da mangiare e quant'altro. Sappiamo che al sud c'è sempre stato un tasso molto più basso di mense scolastiche. Una volta la spiegazione era, l'ho vista anche inserita in qualcosa sul DL autonomia, ma non voglio far polemica, ma è la struttura sociale del sud, le donne lavorano meno, quindi fanno lavori meno impegnativi, con più part time, e quindi possono stare, c'è minor bisogno delle mense scolastiche. A parte il fatto che mi sembra una scusa e giustificazione ex post, così. Ma poi sarà stato anche vero nel passato, proiettiamoci nel presente. Allora, perché lo dico? Perché il PNRR mette a disposizione quasi 1 miliardo di euro, 960 milioni di euro, di cui il 40%, anzi il 58% destinato al sud, perché si basava su dove c'era un 40% di differenza infrastrutturale. Vabbè, la faccio molto breve. Il primo giro di giostra, il valore dei progetti presentati dai comuni meridionali che avevano il 60%, cioè quasi 600 milioni, non aveva superato per le mense scolastiche i 175 milioni. E le cause erano riconducibili soprattutto ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Sicilia, che avevano presentato richieste per solo il 41 o il 38 o addirittura il 15% delle somme che avevano a disposizione. Ora mi dirai qual è la buona notizia. La buona notizia è che c'è stato un nuovo decreto che ha regolato l'assegnazione dei 515 milioni che nessuno aveva utilizzato per il piano mense. E non ha introdotto riparti regionali a priori. Ah, che cosa ha fatto? La dico male. Ha detto: questi sono i soldi per tutti i comuni del Mezzogiorno che mantengono il 40% delle risorse. Ok? E non si può andare sotto quello. E poi ha messo in concorrenza. Guarda caso, un po' per la campagna mediatica, perché sai, quando tu sei sindaco e vedi che il comune vicino è riuscito a fare la mensa scolastica e tu no, e lo scrive il giornale locale, magari ci fai più attenzione in monitoraggio. Ma c'è anche un altro motivo che vi dirò dopo il traffico.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con la poco invidiabile classifica. Dicevo, il nuovo bando per le mense scolastiche, guardate che è un tema fondamentale, perché attraverso queste iniziative che poi miglioriamo un po' il paese, la vita delle donne, delle mamme e magari anche il tasso di occupazione femminile, non oso pensare il dato demografico. Allora, avendo riformulato il bando, cambiando alcuni criteri, in sostanza si sono messi i comuni meridionali in concorrenza tra di loro. Sono state date diversi criteri per l'attribuzione, non solo di vari infrastrutturali. Risultato: ci sono state maggiori risorse per Abruzzo, Molise, Sardegna, ma soprattutto Calabria e Puglia rispetto al primo bando. Il risultato di tutto questo è stato che l'utilizzo è stato del 63%, ottimo, cioè doppio, triplo in alcuni casi rispetto al primo bando, e anche superiore a quanto era l'obiettivo. Un po', dicevo, perché anche l'attenzione mediatica e insomma, il fatto che si entri nella parte finale del PNRR sia sulle mense che sugli asili può creare un danno anche all'amministrazione comunale. Ben venga se non riesce a fare il progetto, perché vedi che alcune comuni o province a te vicino hanno fatto l'asilo e la mensa e tu no. E dall'altro anche perché nell'opinione pubblica, anche al sud, c'è un maggior interesse per le mense. C'è un più 40, c'è un incremento fortissimo nella scelta delle 40 ore settimanali, che è salito proprio nelle scuole, nelle richieste per le scuole del sud. Dimostrazione che questa fotografia, che le donne al sud lavorino poco, non siano interessate a, diciamo, alla mensa, fa ridere per non dire altro, su. E da un quinto posto buono, perché vedete, quando la politica interviene, interviene con, come diceva Einaudi, conoscere per deliberare, con competenza, poi i risultati si vedono. In questo programma non c'è nessuna passaporto e cittadinanza per l'antipolitica. Noi vogliamo la politica buona, non l'antipolitica, che non so che cosa sia, a parte il caos. Allora, andiamo al quinto posto, e qui invece la domanda è, io lo dico con massimo rispetto per le Poste Italiane, che avremo ospite per il piano Polis di, diciamo, infrastrutturare i centri minori. Io non ho capito come sia stato possibile, lo dico con massimo rispetto, che una postina, una portalettere per essere precisi, non abbia consegnato la posta per 10 anni, e se n'è accorta a questo punto un'indagine del commissariato. Siamo a Cassino, quando gli agenti sotto il coordinamento del sostituto commissario Roberto Donatelli, dopo aver ricevuto segnalazioni dei cittadini che protestavano non perché non gli era arrivata la lettera del figlio, che già comunque è grave, ma c'erano ingiunzioni per bollette mai recapitate, atti giudiziari, ragazzi, la cosa è serissima, infatti l'accusa è sottrazione di corrispondenza, il reato, e stanno verificando anche se ci siano gli estremi di violazione della corrispondenza. Insomma, quando sono arrivati gli agenti a casa della portalettere, hanno trovato subito su un mobile all'ingresso un pacco di corrispondenze. Adesso io capisco la dedizione al lavoro, il portarsi il lavoro a casa, che sarebbe anche sbagliato, perché la vecchia regola è che si lavora in orario di lavoro e a casa non ti porti niente, a meno che non sia una tua scelta. Ma qui siamo arrivati all'eccesso di portarsi il lavoro a casa. Lei si portava tutta la posta a casa e non la distribuiva. Io non ho capito cosa facesse nel resto del giorno, però. Ma non ho capito come si fa a non notarlo per 10 anni. Comunque, sono entrati gli agenti e hanno detto: ma che è sto pacco pieno di corrispondenza? Ha detto: ah, oggi non sono riuscito a completare il giro perché avevo un forte mal di schiena. Ma lo farò da lì a qualche ora. Quindi un mal di schiena variabile. Allora, a parte che il mal di schiena dura da 10 anni, dico col massimo rispetto, perché poi, ispezionando la casa, sono entrati in una camera dove hanno trovato una stanza, scusatemi, quasi completamente. Ma io mi immagino, ma come fai a vivere in una casa dove una stanza, ma affittala piuttosto, una stanza è completamente ricoperta non di dobloni, di dollari, modello Paperone, ma di lettere, raccomandate, ingiunzioni, bollette. Un'intera stanza era da 10 anni, la più vecchia ce n'era. C'è un atto giudiziario, c'è poco da ridere, del 2016. Ma voi pensate alla gravità? C'è una bolletta elettrica spedita nel 2014, ci avrebbe voglia di guardarla per sapere quanto pagavamo l'elettricità. E lì a quel punto lei cosa faceva? Lei rincasava, metteva la posta del giorno in una busta della spesa e la buttava lì dentro, bellissimo. Se qualcuno si lamentava, andava a recuperare bollette e plichi degli ultimi anni. Vabbè, ma se nessuno protestava, tutto rimaneva lì. Numero uno. Vabbè, questo fa il paio con un classico della poco invidiabile classifica. Mi riferisco al finto cieco, vero ladro. Qui la domanda è: ma dov'è il medico? Dov'è l'ordine dei medici? No, ma scusatemi, prendeva abitualmente la sua bicicletta per un giro sul lungomare, andava senza problemi a fare la spesa. Nel frattempo ha preso 100.000 euro di indennità dal 2017, quando ha ottenuto la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento perché è completamente cieco. Era un grande ladro, io non li chiamo i furbi, li chiamo ladri, perché rubi soldi a chi ne ha veramente bisogno. È un 60enne proveniente da Martinsicuro, in provincia di Teramo. L'ha beccato la Guardia di Finanza di Giulianova, in Abruzzo, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima. Mi chiedo, il medico, o mi dite che il certificato l'ha falsificato, o mi dite dov'era il medico. E la Guardia di Finanza ha pubblicato anche sul canale YouTube un video dell'uomo che svolge tutte le sue attività senza nessun tipo di problema. L'attività investigativa ha accertato come lo stesso fosse in grado di svolgere autonomamente e quotidianamente molteplici attività, quali camminare senza incertezze, attraversare una strada trafficata, fare spesa al supermercato da solo, condurre la propria bicicletta, aprire e chiudere il lucchetto a combinazione numerica allorquando posteggiava. Manca solo che dicano camminare su una corda tesa, c'eravamo. Dai, GR24.
Le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Attacco a una base UNIFIL in Libano. Stanno bene i quattro italiani feriti. Meloni all'Assemblea dei Comuni Italiani rivendica lo stop all'abuso d'ufficio. In 2000 allo stadio di Foggia per i funerali di un altro dei ragazzi tifosi rossoneri deceduti in un incidente è morto dopo oltre un mese in ospedale. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Stanno bene i quattro militari della Brigata Sassari, tutti sardi, rimasti lievemente feriti oggi nell'attacco alla base UNIFIL in Libano. I quattro non sono in ospedale e hanno già parlato con i propri familiari. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato l'Ungheria per l'invito a visitare il paese nonostante il mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale. La premier Meloni ha detto che la presidenza italiana del G7 intende porre il tema all'ordine del giorno nella prossima ministeriale estera che si terrà a Fiuggi dal 25 al 26 novembre. Un punto resta fermo per questo governo, ha sottolineato Meloni: non ci può essere un'equivalenza tra responsabilità dello Stato di Israele e organizzazione terroristica Hamas. La premier è oggi intervenuta in video collegamento con l'assemblea dell'ANCI a Torino.
Rivendica lo stop all'abuso d'ufficio Giorgia Meloni in video collegamento con l'assemblea dell'ANCI, una battaglia storica secondo la premier.
Con lo stesso coraggio abbiamo affrontato la questione della responsabilità degli amministratori locali per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma, però io penso che fosse una cosa giusta, la rivendico perché serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità senza rischiare lunghi disonorevoli processi per le persone per bene.
Meloni si dice poi d'accordo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che definisce i comuni simbolo dell'unità della nazione.
Ovviamente d'accordo con il Capo dello Stato, mi permetto di aggiungere un elemento alla sua riflessione: i comuni sono anche il motore della coesione, la cinghia di trasmissione che tiene viva la connessione tra le istituzioni, le comunità locali e i cittadini. Senza i comuni, in buona sostanza, l'Italia non esisterebbe.
Apprezzo le parole di Meloni, dice Osvaldo Napoli, vicepresidente ANCI. Voglio credere che vorrà rivisitare la legge di bilancio che prevede tagli consistenti dei trasferimenti ai comuni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
La sentenza per comminare la pena al neopresidente americano eletto Donald Trump nel caso dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels è stata rinviata a tempo indefinito, l'ha annunciato il giudice Juan Merchan. In Calabria, nella Locride, la misteriosa scomparsa di un uomo di 42 anni e di Antonio Strangio, sposato e padre di quattro figli, che non ha precedenti per fatti di 'ndrangheta, è stata trovata l'auto carbonizzate. Il padre Giuseppe fu coinvolto nell'inchiesta sul sequestro di Cesare Casella nel 1988.
Dopo alcuni giorni dal ritrovamento del SUV bruciato nelle campagne tra Bianco e Bovalino, ad una decina di chilometri da San Luca, è emerso che i resti rinvenuti nel bagagliaio della vettura carbonizzata sarebbero umani e non di natura animale, addirittura una pecora, come era stato riferito in un primo momento. Ufficialmente di Antonio Strangio, l'allevatore di San Luca scomparso da lunedì scorso, non ci sono notizie, se non la denuncia di scomparsa presentata quella sera ai carabinieri dalla famiglia. Nella carcassa della vettura completamente carbonizzata sarebbero state trovate parti di giubbotto, gioielli fusi e frammenti ossei. La procura di Locri ha disposto che i carabinieri del RIS di Messina effettuino l'esame del DNA per stabilire se appartengano a Strangio. Intanto i familiari sembra stiano già piangendo il proprio congiunto. A San Luca, infatti, e nei centri limitrofi è apparso un manifesto senza alcun logo di agenzia funebre che comunica una sorta di lutto. Gli Strangio e gli Scalia, la famiglia della moglie dell'allevatore, ringraziano tutti ma dispensano dalle visite. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Luca.
Un'opera di 71 anni è morto nel crollo di un parapetto a Nardò, nelle Cese, mentre stava lavorando nel cantiere di un'abitazione privata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. Oltre 2.000 persone allo stadio Zaccheria di Foggia, ancora una volta aperto per un funerale, quello di un 15enne. Si tratta della quarta vittima dell'incidente stradale avvenuto il 13 ottobre scorso, di rientro dalla trasferta di Potenza. Il ragazzo è deceduto il 19 novembre, dopo oltre un mese di ospedale, mentre quella notte morirono sull'asfalto altri tre giovanissimi tifosi rossoneri di 13, 17 e 21 anni. Un quinto ragazzo di 18 anni ferito e tuttora ricoverato in ospedale. Calcio, si entra nella fase calda della Nations League. L'avversaria dell'Italia nei quarti di finale in programma il prossimo marzo sarà la Germania, che ha vinto il gruppo C senza mai perdere, registrando il miglior attacco e la migliore difesa della Liga. È tutto, vi lascio nuovamente in compagnia di Sebastiano Barisoni con Focus Economia. GR24 torna alle 19.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dopo due classici come il finto cieco, che per me appunto è un ladro, visto che sono 100.000 euro, e la postina, quella incredibile, a 10 anni che non ha consegnato la portalettera, non ha consegnato la posta, restiamo in tema, perché da un lato la Guardia di Finanza, lo ha ricordato il comandante generale Andrea De Gennauro in audizione presso la Commissione parlamentare, sta affinando, spero che lo faccia sempre di più, le tecniche per incrociare i dati. Parliamo di non solo evasione fiscale, ma anche di finti poveri per non pagare le cartelle esattoriali, di contribuenti poco propensi allo scontrino, in questo caso esercenti o commercianti, e per cui risultano scostamenti significativi tra i corrispettivi incassati i pagamenti elettronici tramite POS, perché anche lì vai a vedere com'è possibile che in un negozio l'utilizzo del POS sia bassissimo. Allora vai a vedere magari quello che viene dichiarato. Sono parametri chiaramente in oscillazione, magari se è un negozio di un certo tipo, però non puoi avere degli scarti enormi. Se la media del paese fa 80, tu non puoi fare 20. Allora, e poi utilizzo di agevolazioni fiscali senza avere alcun titolo, società serbatoio di manodopera, schermi societari, tutto questo dovrebbe essere intercettato, e anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi pur avendo significative disponibilità finanziarie all'estero, da un nuovo sistema che si chiama Unità Integrata di Analisi del Rischio, il codice WIPAR, che permetterebbe di incrociare in che cosa in primo luogo? Beh, intanto una sinergia tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, con la condivisione di specifiche informazioni sulla sussistenza di ruoli e affidamenti, con l'obiettivo di individuare i contribuenti che potrebbero, per esempio, aver posto in essere dimissioni patrimoniali per sottrarsi al pagamento delle imposte e mandare a vuoto le procedure esecutive dell'amministrazione finanziaria quando non vuoi saldare le cartelle esattoriali e vendi apposta. Nel mirino ci sono i nullatenenti che si fingono tali e che riescono a spostare patrimoni immobiliari per non essere aggrediti, per esempio, dai pignoramenti, o chi ha completamente omesso la dichiarazione dei redditi pure a disponibilità finanziaria all'estero. Tutto questo appunto anche con lo scambio automatico di informazioni con gli altri paesi, la consultazione dell'archivio dei rapporti finanziari, ossia la superanagrafe dei conti correnti, che è composta da una sezione anagrafica e una contabile in cui vedi i dati dei saldi, della giacenza media e del totale delle movimentazioni in entrata e in uscita. Ecco, chissà se hanno beccato in questo modo o l'hanno beccato e basta il signor Vincenzo Zagami, Era già stato arrestato nel 2002 dalla Interpol nella sua casa di Cap Saint-Martin per scontare alcune condanne italiane, anche perché lui questa abitudine ce l'aveva, dice, mi riferisco alla casa in Costa Azzurra, perché gli hanno sequestrato. Lui è abituato ad andare con Rolex sempre al polso nei ristoranti, nelle discoteche più esclusive di Monte Carlo. Ma perché? Lui è originario di Molfetta, nato e cresciuto in una famiglia importante, anche nipote omonimo di un ex sindaco di Molfetta, di un ex sindaco del comune, sì, di Molfetta, a cui è intitolata anche una scuola elementare, allo zio, non a lui, la Vincenzo Zagami di via Zarita. Gli hanno sequestrato due appartamenti a Roquebrune, Cap Martin, a pochi passi da Principato di Monaco, un altro in un residence di lusso ad Alessandria con tanto di piscina. Poi due società immobiliari con sede legale in Francia e Italia, una Harley Davidson, una Ferrari GT, una Lamborghini Murcielago, una Porsche Cayenne. Oh, questo, se fossero tutti come lui, la crisi dell'auto sarebbe evitata. Una Porsche Cayenne, un Audi A8 e una Range Rover Sport. Oh, no, c'è un italiano, c'è due italiani. Allora, lui era molto equanime, mi avete visto. Allora, in 3 milioni di euro sequestrati, lui da 30 anni, secondo l'accusa, avrebbe abusivamente svolto la professione di avvocato, commettendo anche altri reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica. Per alcuni di queste accuse è già stato condannato in via definitiva, ma gli sono contestati anche episodi di falso, truffa continuate e appropriazione indebita. È titolare dello studio legale tra virgolette Zagami Associati di Molfetta, risultava iscritto all'albo degli avvocati di Roma come avvocato comunitario stabilito abilitato in Francia e Spagna, però hanno fatto varie inchieste anche sull'abilitazione. Insomma, è stato assolto per altre imprescrizioni, per altra condanna. Per esempio, è finito a processo e condannato per una donna rumena accusata, lui difendeva una donna rumena accusata di abuso nei confronti della figlia minore, gli si sarebbe fatto pagare diverse parcelle per la sua assistenza legale, ma i PM torinesi gli contestarono la mancata iscrizione all'albo, e che era stata revocata nel 2015. Così come la non sufficienza dell'iscrizione a Nizza in Francia. Comunque complimenti, complimenti, perché di soldi ne ha fatti, Ma qui ci alziamo di livello. Per alzarmi di livello vado sul traffico e poi faccio secondo e primo posto della classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Allora, secondo posto da poco invidiabile classifica, sapete che saliamo di livello. C'è una società di proprietà della regione Campania che è nata per la prevenzione e il contrasto degli incendi, non roba da poco, e che poi ha esteso le sue attività nel recupero ambientale e per la gestione per alcuni anni dei depuratori. Che cosa è successo? La Procura della Corte dei Conti della Campania ha invitato a dedurre 9 persone che tra il 2012 e il 2022 hanno svolto ruoli dirigenziali nella società, in particolare gli ex amministratori unici Ciro De Leo, Raffaele Scognamiglio, Giuseppe Esposito, l'ex consigliere delegato Lorenzo Di Domenico, l'addetto alla contabilità Ernesto Tartaglione, l'ex dirigente Cosimo Silvestro, l'ex financial manager Roberto Iavarone, responsabile dell'impianto di depurazione di Napoli Est Luigi Riccardi, l'ex presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Cammarota. Il danno erariale di cui sono accusati è di 5,7 milioni di euro. Hanno 45 giorni per presentare i documenti. Sono 3 i filoni dell'indagine condotta da Vitale e dai PM Vitale e dal Grosso. Il primo è la gestione allegra delle carte di credito aziendali. Allora, che erano state istituite per garantire gli acquisti urgenti per la SMA, a parte il fatto che, lasciamo stare, per cifre non eccedenti 1000 euro, a me mi sembra già tanto, perché non ho capito che acquisti urgenti debba fare il singolo, ma che in non pochi casi sarebbero state impiegate per spese private. Nell'invito a dedurre si fa riferimento tra l'altro alla circostanza che tra il settembre del 2015 e l'ottobre del 2016 figuravano ricariche totali sulle tre carte per 255.000 euro su tre carte in un anno. Ci hanno caricato a testa sostanzialmente 80.000 euro con prelievi contanti per 178.000 euro. Ma che ce devi fa? Figuravano pagamenti online presso Leroy Merlin, che è utilissimo, no, se devi prevenire gli incendi, ma fa tutto in legno. Expert, Amazon e Venezuelana. Venezuelana Tours, che immagino non prevenga gli incendi o i depuratori. Venezuelana Tours, antico forno, anche qui che un antico forno possa prevenire gli incendi è quantomeno un ossimoro, mettiamola così. Sapori Campani, e qui non so come agganciarmi, io vorrei essere negli avvocati di questi. Alcuni di tali pagamenti erano stati effettuati nel cuore della notte, alle 2 di notte, non so quale dei quattro, forse ce n'erano degli altri che non ci citano. Alle 2 di notte, che pagamenti fai online? Vabbè. Luigi Riccardi si sarebbe pagato con essa l'abbonamento a Spotify. Ernesto Tartaglione avrebbe effettuato una ricarica telefonica per la moglie. In diversi casi, poi, secondo la procura, con le carte avrebbero prelevato contante che sarebbe rimasto poi nelle disponibilità, ma va, di chi le deteneva, e poi liquidavano fatture a fornitori che in realtà erano già pagate a mezzo banca. Poi c'è un secondo filone relativo al noleggio auto. Si erano trovati a corto di vetture, non ho capito perché, e potevano noleggiarle le condizioni offerte dalla convenzione Consib, invece noleggiano presso Hertz in maniera molto più onerosa. Erano consapevoli dell'aggravio e tant'è che uno dice, intercettato: stiamo dissaguando l'azienda con questo contratto alla Hertz. E poi la terza ipotesi: assunzioni clientelari effettuate in SMA, 900 dipendenti, a non pochi dei quali corrispondeva un padrino politico. 900 dipendenti, però vabbè, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Allora, stiamo ragionando, abbiamo fatto Focus Economia e quant'anno, Venezuelana Tours per la trasmissione che segue, non lo so, non offendiamo Venezuelana Tours per la... Non so cosa sia Venezuelana Tours. Certo, un viaggio in Venezuela in questo periodo non è proprio il massimo della vita. Andiamo avanti col primo posto della classifica. Stiamo parlando molto della sanità e dei soldi che sono uguali in percentuale al PIL a quelli degli anni scorsi e sostanzialmente. Allora, io dico una cosa, l'ho già detto in altre occasioni. Mi piacerebbe che quando c'è il dibattito sulla sanità, sui soldi che non si riescono a trovare per il nuovo patto di stabilità, qualcuno ricordasse che in assenza di 45.000 infermieri e quant'altro, pagati male, sono usciti, commentavamo ieri, i dati dei salari degli italiani che hanno perso, praticamente unici in Europa, l'8%, ne ho già parlato ieri e quant'altro. Piacerebbe che qualcuno ricordasse che però questo è lo stesso paese che non ha avuto, molti partiti non hanno avuto nulla da dire quando abbiamo speso al momento 240 miliardi per i bonus edilizia, i bonus facciate. Non mi dite hanno contribuito al PIL, anche se li avessi spesi assumendo medici e infermieri e apparecchiature, contribuivo al PIL, non è che il PIL va a vedere che cosa. Quindi lì non c'era problema. Adesso tutti a dire bisogna trovare più soldi, qualcuno si facesse anche l'esame di coscienza, e vale anche, scusatemi, anche se per cifre nettamente più basse, per il reddito di cittadinanza. Ho detto più volte, bene ha fatto il governo a modificarlo nel sussidio di inclusione, che ha una platea che più o meno è dimezzata. Si può migliorare anche quello, ma almeno abbiamo eliminato tutto un insieme di situazioni in cui si preferiva prendere il reddito e lavorare in nero. Perché lo dico? Perché? E perché era un poco controllato. Non è sbagliato il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione. In un paese ricco come l'Italia è giusto che abbia un reddito, diciamo, di dignità, ma non potevi darlo in quel modo. Allora, dico una cosa. In Sicilia, al momento, lo dice la Guardia di Finanza, ogni 10 controlli sui percettori di reddito, 8 8 erano illegali. 8 su 10. Al momento in solo in Sicilia sono 82 milioni di euro le truffe, il danno erariale. La Guardia di Finanza continua ad andare avanti e scopre centinaia di irregolarità. A Palermo negli ultimi due anni su 1.253 soggetti, 800 erano, non potevano percepire, 9 milioni di euro. E tra l'altro la regione siciliana sta pensando a un varo di contributo, di un bonus per le famiglie in difficoltà. Ne hanno beccati 75 negli ultimi giorni, tutti pregiudicati per reati simili. Tra l'altro avevano anche truffato l'INPS ottenendo la NASPI pur non avendo lavorato un giorno, ma che devi lavorare per avere la NASPI quando sei disoccupato. Ripeto, in quattro anni hanno incassato i 75 2.246.000 euro, tutti i soldi pubblici. E poi voglio dire una cosa a chi tiene alla famiglia tradizionale: il reddito di cittadinanza è stata una grande distruzione della famiglia tradizionale, perché stando a quello che vediamo sono aumentati in maniera esponenziale i divorzi, perché così beccavi più sussidio, divorzi in nome del sussidio. Allora, i familiari di mafiosi, di condannati per reati gravi, hanno fatto richiesta e ottenuto il sussidio. Uno intercettato dice: con il reddito mi faccio le vacanze a spese dello Stato. Pensa che bello, a spese mie, brutto bandito, che pago le tasse. E poi le famiglie dicevano che prima vivevano d'amore e di concordia, improvvisamente arriva il reddito e si separano. Praticamente abbiamo tutto per poter chiedere tre o quattro sussidi, cioè divorzio, e poi i figli apparentemente andavano a vivere da soli. Poi c'è anche il caso di percettori di reddito di cittadinanza, che hanno centinaia, che erano lavoratori assunti, si dimettono perché non gli conviene, gli conviene di più prendere i soldi in nero e beccare anche il reddito di cittadinanza. Un applauso, perché noi non dimentichiamo bene che la platea ci sia, ma si sia ridotta. A tutti quelli che ancora rimpiangono i super bonus, bonus facciate e reddito di cittadinanza dato a quelli senza controlli, invito a non rompermi le scatole però sull'assenza dei soldi per medici e infermieri. Allora, ci colleghiamo con Baku, dove c'è l'inviata di Radio 24 e anche del gruppo Su 24 Ore, Laura Bettini. Laura, buonasera.
Buonasera a tutti.
Oltre che conduttrice, per chi ascolta i programmi di Radio 24 nel fine settimana. Senti Laura, so che ne hai già parlato con Alessio Maurizi, io vorrei da te solo il titolo. Noi eravamo molto prevenuti, perché le delegazioni dei 190 paesi ci sono, i capi di Stato o meno. Giorgia Meloni è stata una capo di Stato di Governo, una delle poche. Ho visto alzare il livello dei 250 miliardi di spesa, ma alla fine, rispetto alle attese così scettiche, è andata come da previsione, un pochino meglio o un pochino peggio? Quale delle tre?
Che adesso, sai cosa ti devo dire? Volano gli stracci. Più che altro il titolo al momento è questo. Le posizioni sono talmente distanti che è difficile trovare una mediazione e capire come andrà a finire. Ho sentito poco fa, prima di collegarmi, la conferenza stampa della ministra dell'ambiente brasiliana. Sapete che l'anno prossimo la COP sarà ospitata, certo, a Belém. Lei ha detto: qui stiamo tirando il più possibile per alzare, e una cosa su cui penso tutti concorderemo, per convincere i paesi che fanno ancora teoricamente parte dei paesi in via di sviluppo ma non lo sono più, e noi pensiamo sempre alla Cina ma ce ne sono tanti, gli Emirati Arabi, il Qatar, lo stesso Brasile, insomma, a contribuire magari volontariamente, ma impegnarsi in una contribuzione volontaria per allargare la base e quindi aumentare anche poi dopo, no, la disponibilità economica e finanziaria di tutta questa operazione.
Perché al momento le
quindi al momento ti dico, sì, dimmi, volano dimmi. Solo gli stracci.
Stracci non sono neanche stracci riciclati, oserei dire. Senti,
aggiornamento di... guarda, uscito ora, Saturday 23 novembre 2024, not before le 10 di domani.
Ok,
quindi uscito ora.
Non aveva, perché la bozza parlava di 250 miliardi di impegni obbligatori l'anno dei paesi ricchi e invece 1.300 miliardi come atto, diciamo, non obbligato, di aiuti al 2035. Ma tu hai ben chiarito che qui si tratta di capire chi sono i paesi in via di sviluppo perché, e chi sono i paesi ricchi, perché ormai la Cina, oltre che gli Emirati Arabi e in parte anche, diciamo, l'India, non sono più paragonabili come erano 15 anni fa i paesi in via di sviluppo. A questo punto Laura ci ha già detto che domani, prima delle 10, local time, 10 a Baku, capito bene?
Sì, quindi sono le 7 del mattino in Italia.
Ecco. E allora do l'appuntamento ai GR delle 7 e delle 8 di domani mattina. Ringrazio Laura Bettini e come sempre grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano, a Gianluca Papa, uno stagista, quello che mi dà le informazioni sui giovani, e a Pietro Lacorte, quello che non mi dà le basi, per l'assistenza in regia e in redazione. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.